uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The soup of the day.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kruterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno. Vorrei fare dei buongiorni diversi ogni giorno, però non...
Ho notato che l'inflessione è un po' cambiata, bravo.
Buongiorno a Chiara Nicoletti e buongiorno ad Angela Prudenzi.
Buongiorno a voi.
Ci siamo anche oggi per iniziare il nostro appuntamento di The Soup of the Day, nel quale parliamo ovviamente molto del Torino Film Festival che si sta svolgendo in questi giorni. A proposito di ciò, vorrei ricordare anche che c'è un canale YouTube del Torino Film Festival dove è possibile vedere tutte le conferenze stampa e anche una serie di eventi che si svolgono durante il festival. Per cui cercatelo, perché ci sono un sacco di cose interessanti. Per esempio è possibile vedere la masterclass con Alexander Sakurov e i suoi studenti. E un'altra cosa che ho visto ieri un po' in ritardo, che mi ha molto affascinato, mi è piaciuta molto, è stato il momento in cui è stato reso omaggio a Lietta Tornabuoni. Non so se l'avete visto anche voi, carissime, validissime.
Sì, l'abbiamo visto. Io no, Angela sì.
E c'è la cosa più bella, a parte insomma anche che era bello sentir parlare della Tornabuoni dalla Aspesi, ma la cosa che mi ha colpito è stato vedere un montaggio di loro due a Venezia e anche a Cannes, ma soprattutto a Venezia, nei loro anni diciamo d'oro, e vedere quegli spazi che conosciamo noi, Angela, non so se l'hai notato anche tu,
certo.
Alcuni assolutamente uguali, no? Sempre riconoscibilissimi, è stato bello, insomma mi è piaciuto vedere quella cosa lì.
Quando loro due sono nella sala degli stucchi all'interno dell'Excelsior,
sì, infatti.
È un momento meraviglioso.
È vero. E poi io non sapevo di questa loro amicizia, del fatto che venissero così identificate come le due signore del giornalismo cinematografico italiano, un po' temute da tutti. C'era la De Tassis anche, che ha partecipato, che raccontava appunto come lei, quando cioè agli inizi, le guardasse con timore. Mi è anche piaciuta quando ha detto che chiamava la Tornabuoni per sapere le stelline di ogni film, e la Tornabuoni le ha risposto: sto scrivendo, click. Le ha scritto tutto il telefono in faccia.
Se lo potevano permettere.
Sì, se lo potevano permettere. Vabbè, cominciamo il nostro appuntamento di oggi, stiamo insieme come sempre per circa un'ora e torniamo fra poco per parlare dei film in concorso al Torino Film Festival, ma anche di tante altre cose.
Fred
The Soup of the Day, insieme ad Angela Prudenzi, a Chiara Nicoletti e a Federico, parliamo dei film in concorso oggi, questo martedì 24 novembre al Torino Film Festival. Sono due, come ogni giorno, uno si chiama Botox e l'altro si chiama Eimofe, non lo so come si legge, comunque il titolo inglese è This is my desire. E da quale partiamo, Angela?
Beh, io partirei dal mio preferito.
Per il titolo, immagino. Appena hai visto il titolo,
ci sono buttata. Questo è il mio film.
Questo è un film formativo, come dire.
Formativo, immaginando che si svolgesse all'interno di una clinica estetica e che avesse come protagonista un, non dico un chirurgo estetico, ma quantomeno un dermatologo. Ecco, niente di tutto questo. Non ho appreso nulla, però ho capito che invece Botox di Kaveh Mazaheri, film che è targato sia Iran che Canada, ha tutte le carte in regola per essere un film molto interessante. È una sorta di giallo, ma anche un po' black comedy, anche onirico, insomma tante cose assieme. Le protagoniste sono due sorelle.
Di nuovo, ci sono un sacco di sorelle in questo festival.
Esatto. Il loro fratello è scomparso e loro cominciano a dire a tutti che è scomparso perché in realtà è andato in Germania. ma piano piano si capisce che questo fratello in Germania forse non c'è mai andato e loro devono cercare di dipanare il mistero e dipanando questo mistero entrano all'interno di luoghi oscuri e sempre più misteriosi, insomma. Un film audace,
ispirato anche questo a una storia vera, pare, no? Ha raccontato il regista, sì. Quindi Botox, mentre l'altro This Is My Desire è un film di due gemelli, quindi non solo noi in Italia abbiamo i registi gemelli, ma ci sono anche in Nigeria, si chiamano Arie e Chukwu Eziri. Chiara, ci racconti qualcosa su This Is My Desire?
Io?
No. Intanto va bene, dai, su, ma non essere, ma che sono questi trabocchetti? Come si fanno? Oh, dai, Chiara, ribellati alla dittatura del capo.
Mi fate passare per quella che non faceva niente. In realtà, qui diciamo che io sono molto più, voglio dire, italiana quest'anno. Il primo film che sto dedicando tanto a questo, e quindi sono un po' impreparato su questo film nigeriano su Mo Ferrosa che vivono a Lagos in Nigeria. Lui lavora in fabbrica, lei fa la parrucchiera. Ho fatto la rima.
Brava.
Esatto. E insieme pensano di emigrare all'estero.
Esatto, ma poi succede qualcosa e non ce la fanno, purtroppo. Ecco, non possono.
Questo film era già passato con successo al London Film Fest,
anche al Forum di Berlino.
Anche al Forum di Berlino, ecco. E è un film in realtà diviso in due parti, perché si racconta all'inizio la storia di Mofe, poi comincia la storia di Rosa, che è quella che è seguita con maggiore attenzione, e poi ritornano entrambi, insomma. Quindi è un film a capitoli e il cui risultato è uno sguardo compassionevole su vite, sulle vite di persone povere che tentano a tutti i costi di riscattarsi e di avvicinarsi a un'esistenza più degna di essere vissuta.
Ho letto che la critica ne ha parlato benissimo, si parla di un esordio potente. I due gemelli registi sono giovani, perché sono dell'85 e hanno studiato a New York in due università, in film schools diverse, e niente, hanno voluto raccontare e vogliono raccontare in tutta la loro storia cinematografica. Questo è il primo lungometraggio, ma hanno fatto già diversi cortometraggi, appunto la realtà della Nigeria con un cinema molto così oggettivo, quasi documentaristico, e mi incuriosisce. Questo penso che lo guarderò, anche se ovviamente anche Botox, come diceva Angela, è un film che non per quello che pensavamo dal titolo, però insomma che va visto.
Forse più sorprendente dal punto di vista della scelta stilistica, proprio perché unisce tanti generi.
Va bene, ci ascoltiamo un pezzo ancora, mettiamo un disco e poi ritorniamo fra poco ancora per parlare dei film del Torino Film Festival. Magari anche vorrei che commentassimo anche un'uscita di cui si è parlato molto, che c'è oggi, che riguarda Netflix, e anche un regista che tutti noi conosciamo, ovvero Ron Howard, più tardi. Fred. Devo dire che devo ringraziare la Prudenzi, perché ieri a un certo punto mi ha detto: guarda che ho sentito parlare benissimo di Gunda, che è uno dei film insomma un po' rivelazione, e allora immediatamente me lo sono visto, e devo dire grazie Angela, perché è un film meraviglioso, il punto di vista degli animali, perché è girato tutto ad altezza, come dire, ad altezza scrofa,
maiale.
Perché sì, il film si chiama Gunda, che è il nome di questa scrofa, in bianco e nero, un po' documentario ma un po' finzione anche, ho letto, perché finge di essere ambientato in un unico cortile, ma in realtà sono più di uno, e si vede la prima inquadratura. C'è un primo piano del muso di questo maiale che guarda fuori dalla porta, e poi uno alla volta vedi che escono dalla porta di questa casetta di legno dove stanno i maiali, dei piccoli porcellini appena nati, e poi insomma c'è è difficilissimo da descrivere, però è meraviglioso, è una fattoria di fatto, tutto appunto come ho detto in bianco e nero dal punto di vista dei maiali, ma non solo, perché c'è anche un gallo a un certo punto, e ci sono anche delle mucche molto, molto ingegnose che decidono, intelligentissime, mi hanno colpito le due mucche, perché a un certo punto, sai che le mucche con la coda mandano via le mosche, no? A un certo punto si mettono parallelamente una all'altra, ma una, diciamo, una davanti e una di spalle, e con la coda si mandano via le mosche dal muso,
una vicenda
meravigliosa. Allora è un film,
film
che dovete recuperare quando potrete, che viene dalla Norvegia, il regista si chiama Viktor Kosakowski. In effetti tutti hanno riscontrato che non era mai stato ripreso il mondo degli animali, una fattoria in questo modo. A un certo punto il team dei produttori aveva bisogno di soldi per concludere il progetto, e dopo aver visto Joaquin Phoenix che aveva fatto il discorso, quel discorso ambientalista la notte degli Oscar quando è stato premiato, hanno capito che poteva essere un buon partner e lo hanno contattato. Quindi il film ha come executive producer anche Joaquin Phoenix, ma soprattutto c'è un endorsement pazzesco di Paul Thomas Anderson, che ha detto che veramente questo è il cinema a cui tutti dovremmo arrivare. Esordio alla Berlinale, distribuzione negli Stati Uniti, che ha avuto un successo incredibile, è distribuito dalla stessa società che ha distribuito Parasite, per dire, o Aitonia, ed è un film che in qualche modo promuove il diventare vegano, e pare che il 60% della crew, dopo aver partecipato appunto al film, sia diventata vegana. Comunque ve lo consiglio, è veramente un film unico, e ti affezioni a questa gunda, a questa scrofa. E invece tra poco parliamo di un altro film, perché sarà con noi il regista del Buco in testa, ovvero Antonio Capuano, che forse molti di voi ricorderanno, il regista di Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, Luna Rossa e I Vesuviani, Polvere di Napoli. Questo è un film che di fatto è una storia vera, e speriamo di raggiungere Capuano fra poco. Useremo l'arma napoletana che abbiamo, ovvero la Nicoletti.
Eccomi, vorrei anche il jingle quando ogni tanto riappaio, no?
Questo?
Adesso ci vuole...
Questo qui?
No, ci vorrebbe Sole Mio adesso.
Ci vorrebbe Sole Mio. A fra poco con Antonio Capuano. Red Film Radio. E come vi anticipavo, abbiamo un ospite questa mattina, regista conosciutissimo, che conosciamo da anni, che è passato a Venezia tante volte, a Locarno, ci ricordiamo, io devo dire, se devo dire un film del cuore, nomino Pianese Nunzio, 14 anni a maggio, che era a Venezia ancora nel 97, un po' qualche anno fa. Con noi oggi c'è Antonio Capuano.
L'altro millennio, ovviamente, no?
Buongiorno e benvenuto. Allora, ciao, oggi è la giornata del tuo film al Torino Film Festival, si chiama Il Buco in Testa, fuori concorso, presentato appunto alla 38esima edizione del Torino Film Festival, e non sono solo, ma con me ci sono Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi, e io darei la parola a Chiara, anche un po' per una questione napulella, come dice lei.
Perché non abbiamo detto che una delle qualità di Antonio è che è napoletano, come me, quindi bisogna, cioè non abbiamo
delle
detto
qualità, così. Ma insomma, come delle qualità. Come te sei? Te dove sei?
Napoletana. Nata ai Camaldoli.
Ah, appunto, sei napoletana. Perciò allora lo richiede la qualità. Lo richiede la qualità, lo richiede la qualità, vedi, napoletano come siamo.
La tua appartenenza alla nostra.
Siamo proprio frasce, come tu sai.
E allora, e ancora siamo a Napoli per appunto Il Buco in Testa, che voglio iniziare dicendo che è liberamente ispirato a una storia vera, quindi ci interessava capire il punto di partenza di questa storia e il tuo incontro con Antonia, che poi è la protagonista di questa storia vera, da cui tu hai poi tratto il film.
Sì, guarda, io un giorno per caso, un po' di tempo fa, ascoltavo la radio, un'intervista di una vogliona, di una ragazza napoletana, che raccontava in questa intervista che era andata finalmente a Milano a conoscere colui che aveva ammazzato il padre. Quindi mi sono un po' fatto attento, e lei raccontava, era quello che aveva ammazzato il padre in un lontano 1977, in quella via di Amicis in cui ci fu lo scontro con Autonomia, e da lì che sono venute fuori le fotografie, che sono diventate icona di quel periodo e di quelle lotte che hanno girato il mondo. E quella cosa mi interessava molto, perché poi a me mi interessava molto quel periodo, l'ho vissuto, diciamo, quel periodo, anche in qualche maniera, insomma, viva, no? E per cui, cacchio, era un fatto. Lei si mostrava emozionata e liberata perché raccontava di una sua vita classofobica, chiusa in questa palla di odio. Insomma, era una cosa veramente che mi ha veramente attirato molto. Intanto ho sentito tutta la cosa, poi ho cominciato a vedere giornali, cose, sai, un po' scrivere la cosa, e poi finalmente l'ho chiamata e ci siamo parlati. E ci siamo parlati una volta, due volte, tre volte, e dopo la terza o qualche volta mi ricordo che io avevo così, ho detto a Antonio, io è talmente bella, forte la sua tua, che io, boh, non so, col tuo permesso a fare un film. E lei disse, Antonio, ma perché, insomma, lei si è passata tanto tempo. E poi io finalmente, da quando sono stata a Milano, ho incontrato questa persona. Ho portato questa persona, è come se si fosse aperto, mi ha dato una luce, insomma, e lui gli sono cambiata il atteggiamento, sono diventata solare, non sono più ingazzata, e forse dice, tu guarda, ho conosciuto un bravo ragazzo e poi ci sposiamo, quindi mi sembrava una cosa bella. Poi ci siamo ancora sentiti, con la mamma che è una donna napoletana adorabilissima, insomma, e quindi lei poi mano che continuavo questo mio telefono, questa mia possibilità di poterla convincere, e lei si mostrava sempre più riottosa, perché ho detto, vabbè, capo, chiudi questa cosa, inventati su questo una storia, certo, e che ha come nucleo, insomma, quei fatti là, ambientata in quel 77 là, e dal 77 in poi è arrivata fino a noi in questo modo qua.
Il film è un grande ritratto di donna, e l'attrice Teresa Saponangelo è veramente l'anima, sì, di quello, Teresa, che tu racconti, insomma.
Meravigliosa, ecco. Teresa Saponangelo è meravigliosa. In questo film è veramente tutte le capacità che io credevo che avesse e che non avesse mai potuto dimostrare in un film. Veramente lei, proprio, guarda, è proprio che io quello che mi aspettavo. Perché lei è veramente un'attrice capace di, come tutti i grandi attori, trasfigurarsi. Cioè, il grande attore non recita, è una cavità, recitare, che cazzo significa, no? Il grande attore riesce ad essere, il grande attore è. In quel momento lei diventava lei diventava l'altra. Beh, quella cosa, guarda, io ero continuamente sul set, continuamente commosso. Alla fine riuscivo a dare stoppo, guarda. Alla fine entravo in campo e me la baciavo.
Beh, questo così, insomma, un grande omaggio a una bravissima attrice. E non era facile disegnare il ritratto di questa donna che appunto scopre che l'assassino del padre è stato rimesso in libertà, e il padre era un poliziotto.
Rimesso in libertà dopo aver scontato una lunga pena.
Certo, però appunto lei ha bisogno di confrontarsi con questa
persona. Voglio guardargli negli occhi, forse non lo so, forse vuole ammazzarlo, boh, perché lei diceva, almeno dalle sedute così che noi un po' possiamo sentire quella della psicologa, che lei veramente da piccola aveva accumulato un odio. L'ha ucciso con le mie mani, diceva, quindi vuole vederlo, ma ha paura, e quindi rimanda sempre finché un giorno si decide. Ho detto, ok, cazzo, mo vado, fa appuntamento con questo qua e si vedono. Il cuore del film è l'incontro di queste due persona.
Tu hai scelto anche dal punto di vista proprio cinematografico la strada del rapporto diretto con lo spettatore, perché ogni tanto la protagonista si racconta al pubblico.
Ah, quello
guarda.
mi piace molto, in fondo io rimango un brechtiano, no? Rimango un epico, laddove la mia drammaticità, la mia passione può arretrare un attimo, mi piace. Questa freddezza, questa epicità, questo racconto di se stesso a noi che stiamo guardando, quella cosa mi piace molto.
Ecco, nel nello sfondo c'è Napoli. Abbiamo parlato di Napoli, Napoli
sì,
anche con le sue
Napoli
contraddizioni,
nello
no?
Sfondo, ma mica tanto nello sfondo.
No,
Napoli
no, nello sfondo per modo di
intorno.
Dire, insomma. Sì, anche
te lo sai, credo... te lo sai, Napoli non è mai lo sfondo. Napoli è con te comunque, davanti a te, è dietro di te, intorno a te, insieme a te.
È molto forte, lo riscontriamo anche noi ogni giorno con la Nicoletti.
Sì, poi bisogna scansarsi da questa città perché è invadente, come hanno fatto tanti, sono andati via da Napoli, cominciare dai La Capria, no? La catena è cominciata dalla Capria e poi si è portato Rosi eccetera, ma fino agli ultimissimi.
E beh, vedi, anche Sorrentino, Verdine, Martone, tutti romani sono diventati.
L'ultimo dolore me l'ha dato Paolo, è quello, dolore so per dire, insomma.
Senti,
cioè bisogna salvarsi da questa città, sì.
Sì, a proposito di Napoli e delle sue contraddizioni, il personaggio di Francesco Di Leva che interpreta Fabio è proprio l'emblema della contraddizione.
Lui
un personaggio che credi positivo, ma poi ha delle ombre.
Sì, certo che ha delle ombre, come tutti quanti noi abbiamo le ombre, tutti, non tutti ne abbiamo le ombre. E non siamo così. Siamo così pieni di casini, contraddizioni, problemi. E quello è bello riuscire a svelarli anche, no? Anche cose di cui noi ci vergogniamo. Quante cose di cui noi ci vergogniamo? Tutti quanti noi, no? E però è importante che ogni tanto si svela qualche ombra. Vedi qualche ombra, no? Se l'uomo, la persona, non lo conosci mai, è come conoscere una faccia. È brutta, è piatta, il personaggio è piatto, cioè la persona è piatta, la persona stessa che tu conosci, se la vedi sempre una certa luce, un certo incontro, un ristorante, una cosa così, è piatta, non conosci tutto della persona che ti interessa, quando ti interessa veramente, non te ne fotte, no?
Ma stavo pensando alle mie ombre, guarda, Antonio.
Come no? Sì. Ma allora,
il buco.
Ma che ti appartengono talmente tanto? Che ti appartengono talmente tanto? Sono tue. Dobbiamo essere affezionati alle nostre ombre.
Il buco in testa, fuori concorso di Antonio Capuano, oggi dalle 14 sulla piattaforma My Movies, ovviamente come tutti i film del Torino Film Festival, con una straordinaria, mi pare di capire, e lo guarderò sicuramente anch'io dalle 14, con una grandissima Teresa Saponangelo, l'ultimo film di Antonio Capuano che non vediamo l'ora di vedere e che vi consigliamo a tutti di vedere. Grazie moltissimo.
Pieno di ombre.
Grazie Antonio per essere stati con noi. Buona giornata.
Ciao, grazie.
Fred Film Radio. Abbiamo accennato prima al fatto che volevamo anche ricordare alcune uscite di oggi, alcuni film che sono disponibili sulle piattaforme. Purtroppo, come sappiamo tutti, al cinema non ci possiamo andare, però non so se li avete visti anche domenica sera da Fazio, però c'erano ospiti Ron Howard e Glenn Close, regista e protagonista di un film che si chiama Elegia Americana, tratto da un memoir che ha avuto grande successo nel 2016, che è appunto il nuovo film di Ron Howard, che ha avuto, devo dire, immagino che lo saprete anche voi, Nicoletti e Prudenzi, delle critiche veramente disastrose negli Stati Uniti. È stato definito il film peggiore della produzione, così, tra tutti i film diretti da Ron Howard, con una storia, appunto, tanto per citare qualcosa, trita, banale, storia di una famiglia disfunzionale già vista, che mette addirittura in discussione il talento delle attrici, che sono appunto Glenn Close e Amy Adams.
Ed infatti della povera Glenn Close è stato detto, ed anche oggi l'Oscar lo vince domani.
Ma che bella cattiveria. Detta così suona quasi bene.
Detta così sembra quasi una sua interpretazione.
Faceva ironia, però comunque c'è chi ha detto che purtroppo per queste critiche negative potrebbe giocarsi di nuovo, ecco, la possibilità di vincere un Oscar, e lei tra quelle, no, un po' alla Leonardo DiCaprio, che l'ha mancato sempre per un pelo.
Arriva sempre lì e poi non ce la fa.
Ma infatti poi la critica ha detto che è un film fatto appositamente per gli Oscar, perché ci sono porte che sbattono, bambini che vengono schiaffeggiati e performance istrioniche, ma in realtà il film non dice niente di più. Comunque nell'intervista da Fazio che ho visto con Glenn Close domenica, a un certo punto lei tira fuori il coltello che ha conservato, col quale aveva cercato di assalire Michael Douglas in Attrazione Fatale. Tutto bello incorniciato in una specie di reliquie, come si chiama, quelle specie di scatolette col vetro. È simpatica Glenn Close, eh?
Sì, simpatica, sì. Ma una donna intelligente, insomma, una che non si è mai tirata indietro di fronte a qualsiasi ruolo, quello più antipatico, insomma, spesso ha accettato di fare donne che prendereste a schiaffi, no? Però riuscendo a dar loro una personalità poi alla fine, per cui insomma ti trovi dalla parte loro anche quando sono negative. No, una grandissima attrice.
Mi era piaciuta tantissimo nell'ultimo film, qual era? Quello del premio Nobel. Come si chiamava quel film lì?
The Wife. The Wife, esatto. Ne abbiamo parlato, consigliato.
Non hai ascoltato The Supposed Day? Perché altrimenti...
No, me lo ricordo, l'ho ascoltato.
È l'ennesima volta in cui lei non ha vinto l'Oscar.
Esatto. Infatti. Lì proprio...
Quindi Elegia Americana comunque è disponibile su Netflix da oggi, e detto questo, nonostante le critiche, noi lo guarderemo e poi diremo la nostra, giusto?
Sempre prima a vedere.
Altre uscite di oggi, ce ne sono alcune da segnalare?
Altre uscite di oggi, sì, ce n'è una on demand sulle migliori piattaforme, come ci piace dire, a partire da Sky. Questo è un film, diciamo, che parte molto da lontano, perché se lo ricordate 18 anni Alberto Moravia nel 29 scrisse un capolavoro che è Gli Indifferenti. Nel 64 Citto Maselli ne fece un adattamento cinematografico con Claudia Cardinale, e a distanza di quanti sono? 56 anni? C'è un nuovo adattamento con, diciamo, riferimenti alla contemporaneità, quindi ai giorni nostri, di Leonardo Guerra Seragnoli, e questa volta tra i protagonisti c'è Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Vincenzo Crea, Beatrice Grannò e Giovanna Mezzogiorno. Sono Gli Indifferenti. Angela, anche tu l'hai visto?
Sì, l'ho visto anch'io. Insomma, diciamo che toccare un romanzo che è un romanzo di culto, e anche arrivare dopo un film come quello di Maselli non era facile. Insomma, tu hai parlato del film di Maselli e hai detto che la protagonista era Claudia Cardinale, ma accanto a Claudia Cardinale c'era Rod Steiger, Paulette Goddard, Thomas Millian, Shelley Winters, insomma, solo per fare qualche nome. E insomma, un cast che reggeva sulle spalle perfettamente questo romanzo, che poi non è un romanzo così facile, insomma. Guerra Seragnoli ci riprova. Io devo dire sinceramente che ho trovato il nuovo adattamento inferiore, insomma, non credo che ci sia da vergognarsi nel dirlo, ecco.
No, io direi che diciamo che a me la cosa che invece mi premeva sottolineare è questo, chiamiamolo così, twist narrativo rispetto a come andava poi il romanzo e l'adattamento di Citto Maselli, che riguarda il personaggio di Carla, a cui Moravia all'epoca dava comunque le chiavi della chiusura, il potere della chiusura del romanzo e della storia, o un'altra apertura. Qui anche Seragnoli lo fa, però lo fa in una chiave relativamente femminista, nel senso, in una situazione in cui questo personaggio di Carla forse è più consapevole nella contemporaneità di quello che può essere un suo futuro, decide un attimo di ribellarsi a questo immobilismo. Quindi c'è, diciamo, uno slancio verso il futuro più amaro, ma un po' più attivo rispetto a quello che poteva essere nel personaggio della Carla di Moravia o della Carla di Maselli.
Certo, è anche molto difficile quando, cioè, mettere in scena un romanzo che tutti conosciamo, no? Perché chi non ha letto Gli Indifferenti lo si legge anche a scuola, per cui
esatto,
il confronto è difficile.
Lo si leggeva forse?
Ah sì?
Beh, non lo so,
non so, hai ragione, perché in effetti verificherò, guarda, con i miei
abbiamo amici
docenti,
dircela.
esatto. Va bene, ancora un disco e torniamo fra poco, questa volta anche insieme ad Angelo Acerbi, che sarà con noi per raccontarci quello che sta facendo lui al Torino Film Festival. Fred. Ed è con noi anche questa mattina Angelo Acerbi. Ma vi pare, adesso io, prima di dar la parola ad Angelo, vorrei parlare con Angela e Chiara e vorrei dirvi, ma vi sembra possibile che io devo scoprire dalle conferenze stampa che Angelo Acerbi è coinvolto in uno dei film del Torino Film Festival?
Ma infatti, è quello che dico anch'io, anch'io l'ho scoperto come
ma
te.
Ma perché io sono un modesto, mica vado lì a fare...
Ho capito, però
poi ho fatto un contributo di consulenza al montaggio, non è che non ho fatto una cazzetta.
Beh, però da quello che hai raccontato nella conferenza stampa è praticamente stato completamente rimontato il film dopo la tua consulenza.
Un po' asciugato, metti una roba di una roba da là.
Vogliamo ricordare di che film stiamo parlando?
Stiamo parlando di Resisti, tra parentesi, Davide Bongiovanni, che un cortometraggio documentario sul periodo del primo lockdown in Valle d'Aosta, quando era veramente tutto chiuso. Lui aveva il permesso di entrare in ospedale, entrare nel reparto di terapia intensiva, di andare sull'ambulanza quando facevano i soccorsi e i tamponi, quindi ha filmato un po' tutto la vita abbastanza terrificante da di dentro degli operatori sanitari che si trovavano a dover gestire questa cosa di cui allora nessuno sapeva niente, insomma. Quindi era tutto molto concitato, però molto d'impatto, ecco.
Io l'altra sera sono andato sul canale YouTube del festival e ho visto che c'erano le conferenze stampa. Ho detto: aspetta, che guardo un pezzo, vediamo come le fanno. E a un certo punto è apparso Angelo e dico: ma guarda, fanno apparire tutti i giornalisti anche. Ma come sono avanti? Si collegano con tutti. E invece poi ho capito che non era
in più Angela. Oltre ad Angelo, insieme ad Angelo c'è anche Margherita Bordino.
Ah, ecco, a tutti.
Anche lei.
Ma adesso scoprirò che anche la Nicoletti e la Prudenzi hanno dei film a Torino.
La Nicoletti e Prudenzi fanno le dive e intervistano.
Allora, Angelo, cosa ci racconti? So che hai intervistato il curatore delle stanze di Roll, vero? Piermaria Bocchi.
Sì, Piermaria Bocchi. Sì, abbiamo fatto una bella chiacchierata che chi vuole sentire per intero può godere già sul nostro sito, e abbiamo parlato un po' di questa sezione, di come è nata, se si poteva considerare una fenice nata sulle ceneri di un'altra sezione, ma secondo Piermaria no, perché i criteri sono diversi e perché lui ha fatto, non è più una sezione dedicata ad un genere come era After Hours, per esempio, che era la sezione precedente più di riferimento, ma è una sezione di genere, i generi del genere praticamente, se possiamo dire così, in cui lui ha scelto film che fossero significativi per il concetto di genere, ma non del genere horror, cioè storie raccontate in un determinato modo, di una determinata tipologia di racconto, però non si è limitato al formato lungometraggio, ci sono dei mediometraggi, ci sono delle serie TV, delle puntate di serie televisive, di cui una è andata appunto in onda ieri in spagnola, e lui ha fatto ovviamente un po' di questi film sono, se possiamo dire, sacrificati dalla posizione solo sul piccolo schermo, perché lui diceva ce n'erano certi che lui quando li selezionava se li immaginava sul grande schermo con volume alto, perché quel tipo di fruizione lì avrebbe dato ancora un plus valore aggiunto al film. Però comunque poi uno fa di necessità virtù, come dice anche lui nell'intervista. Io gli ho chiesto qual era il criterio collante, cioè della sua scelta, no? Perché non essendo film di un genere solo, ma di più generi, non essendo film di un formato solo, ma di più formati, anche formati televisivi, quindi doveva avere un suo criterio fondamentale di base, e lui infatti ce l'ha spiegato. Poi, se vogliamo sentirlo, se possiamo sentire un pezzettino.
Sì, guarda, ascoltiamone un estratto allora. Beh, prima però vi vorrei ricordare, che probabilmente Angelo lo sa, che Pier Maria Bocchia presenta tutti i film della sezione, della stanza di Roll, sul sito del festival ci sono dei mini video dove parla appunto del film del giorno e secondo me sono anche molto interessanti. Per esempio ho seguito quello che riguarda il film di oggi, che si chiama Fried Berry di Ryan Kruger, che è un'opera prima, un film sudafricano che lui definisce completamente folle e demenziale e quindi
perché la trama è abbastanza demenziale come assunto, no? Di questo povero Barry che viene posseduto da un extraterrestre che si impadronisce del suo corpo e che lo costringe, che si mette a sperimentare tutte le cose più estreme che un essere umano può fare sulla Terra attraverso il corpo di questo povero Barry.
L'hai visto?
Credo che io No, non ancora. Però ho letto un po' di cose, mi sembra già un assunto di partenza abbastanza particolare, sui generi.
Bene, ascoltiamo allora un estratto dell'intervista di Angelo a Pier Maria Bocchi e poi ritorniamo fra poco.
Qual era il comune denominatore della tua ricerca? Nel senso, tu volevi che noi, pubblico, apprezzassimo che cosa? All'interno
il
di questa...
comune denominatore mio di ricerca sono state le immagini. È un martello con cui io batto lo stesso chiodo da anni ormai nel mio mestiere di critico cinematografico. Io insisto sul cinema che lavori con le immagini. Oggi non mi interessa più, o non mi interessa più soltanto il cinema con la cosiddetta tematica o l'argomento. Credo che sia stata un po' una rovina negli ultimi anni, sia per il cinema che per la critica, il cosiddetto cinema a tematica. Questo soprattutto per il genere, perché non penso abbia più senso o non abbia più neanche alcun valore dire che un film è bello perché è politico o è interessante perché è politico, anche perché poi ormai politico che cosa vuol dire?
Sì, esatto, è diventato molto molto anacquato e vago come concetto.
Ma certo, è un concetto un po' valido per tutte le stagioni, quindi è proprio per quel motivo che nella mia ricerca appunto dei titoli per Roll e un po' da anni ormai anche per tutto il cinema, non solo quello di genere, io insisto molto sulle immagini, vorrei cercare un cinema di genere in questo caso, e credo di esserci riuscito per alcuni titoli che ho portato in Roll, che appunto intervenga sulle immagini e attraverso le immagini cerchi di dire anche qualcosa, perché ci si riesce, qualcosa sul mondo in cui viviamo, quindi non attraverso la tematica ma attraverso l'immagine.
Vi abbiamo fatto sentire una piccola pillola dall'intervista realizzata da Angelo con Pier Maria Bocchi. Noi salutiamo Angelo, che ha una giornata intensa, penso anche oggi.
E io vi ringrazio dei saluti.
Bene. Vi ricordo ancora che sul canale inglese ci sono questi incontri tra Angelo e la vice direttrice Fedra Fateh, che parlano appunto del festival e soprattutto della parte di cui lei si occupa, delle masterclass, di altre cose di cui Angelo appunto ci racconta in questi incontri insieme a lei e continua peraltro anche il Torino Film Industry, vero?
Sì, continua, certo, anzi è nel pieno
svolgimento.
In pieno svolgimento, da oggi, domani, mercoledì.
Va bene, grazie Angelo. Hai finito lo spezzatino con le patate o ce n'è ancora un po'?
No, l'ho finito con la polenta ieri. L'ultima volta gliel'ho data con la polenta.
Mangia leggero Angelo, vediamo.
Ho visto delle foto.
Vabbè, ma comunque
anche l'impiattamento mi era venuto particolarmente bello, allora ho voluto dare una testimonianza perché mi era venuta una polenta proprio morbida giusta, ero molto molto contento.
Beh, comunque la Nicoletti che tanto dice mangia leggero Angelo, lei ha fatto la pasta con le patate, per cui voglio dire non è molto più leggero.
La creatura, quella deve mangiare, poverina. Infatti,
tu non hai neanche
io non ho assaggiato, ho solo fatto.
Va bene, per salutare degnamente Angelo c'è Kylie Minogue, così lo facciamo anche contento.
Bravo, grazie mille. Fred.
Uno degli altri film in fuori concorso presentato al Torino Film Festival, disponibile anche lui dalle 14 di oggi, è un film di Felice Pesoli o Pesoli, non so mica se si dice Pesoli.
Non so, mi viene meglio Pesoli.
Mi viene in mente Pesoli, che si chiama Suole di Vento, storie di Goffredo Fofi. Chi è Goffredo Fofi? Ce lo dice Angela Prudenzi.
Beh, Goffredo Fofi è un intellettuale che ha segnato la nostra storia dal dopoguerra ad oggi e continua a farlo. Un signore che nella sua vita ha incontrato tutti, conosciuto tutti, che si occupa di letteratura e di cinema, ma anche di politica in senso generale. Questo film è non tanto un suo ritratto, cioè è anche un suo ritratto, ma non a caso si chiama Storie di Goffredo Fofi, perché sono tante le storie che racconta, e anche Suole di Vento, perché questo signore non è mai stato fermo, quindi forse è quello che vuole intendere il titolo, perché Goffredo Fofi si è spostato da una parte all'altra dell'Italia, e non solo, fin da quando era piccolo. Lui era nato a Gubbio, il padre, il primo viaggio che fa lo fa con il padre, un viaggio che lo segnerà per tutta la vita, perché è l'immediato dopoguerra e il padre lo porta a visitare le fosse ardeatine nel momento in cui stanno sotterrando i cadaveri. Quindi potete immaginare che cosa può essere successo nella sua mente, e anche il desiderio poi di regalarsi una vita all'impronta dell'impegno, insomma. Le sue storie sono una storia d'Italia, perché racconta tutto, racconta la fame del dopoguerra, che è quella anche attraverso Totò, e poi la Roma di Pasolini, dove lui si sposta a vivere, e poi Torino, dove va ad abitare per un certo periodo, ma ancora Parigi, e poi Milano, e poi il ritorno a Napoli, infine di nuovo Roma. Insomma, un viaggiatore sempre attento, curioso, mai banale, spesso cattivissimo, che ha, come ho detto, segnato la nostra cultura dal dopoguerra ad oggi.
Il nostro Simone Soran intervisterà il regista Felice Pesoli, e parlavamo di Suole di Vento, storie di Goffredo Fofi. Red Film Radio. Nel suo Punto Day, insieme ad Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, avevamo detto che avremmo parlato di quello che si mangia solitamente durante il Torino Film Festival. Che cosa avevamo in programma?
Che si mangia? Che si mangia?
Io vi consiglierei il Bunet, un dolce con il quale abitualmente concludo i miei pasti durante il Torino Film Festival, una volta al giorno di solito, che è una specie di budino, vero?
Io vedo crescere il naso di Federico.
Perché?
Una volta al giorno, Chiara?
Sì.
Una volta al giorno. Vabbè, va, andiamo avanti.
Si è fatta il pranzo.
No, non ho mai mangiato due bunette al giorno, dai, uno.
Ma no, perché l'hai detto? Salto il pranzo.
No, io mi riferivo specificatamente al bunette. Una volta al giorno.
Ah, vabbè, scusa, ho interpretato male.
Che cos'è il bunette, Chiara? Te lo ricordi? Lo sapresti fare?
No. Perché
perché a te non piace l'amaretto?
Esattamente, bravissimo, stavo per dirlo.
Invece io sono un fan dell'amaretto. Praticamente è una specie di budino che viene fatto con gli amaretti che vengono schiacciati, macinati, mescolati col cacao, e poi fatto cuocere a bagnomaria nel forno, ed è secondo me buonissimo, perché a me l'amaretto piace.
Certo, è praticamente la ricetta di quello che si chiama il latte alla portoghese.
Ah, eccola, lei sa sempre di più, va bene.
Purtroppo quando si tratta di cibo
ma non solo sei abbastanza tuttologa.
Allora, diciamo che è una base del latte alla portoghese, che è un budino meraviglioso, alla quale, come hai detto bene, si aggiunge l'amaretto sminuzzato e
rum.
Il cacao e sì, un goccio di rum a insaporire il tutto. Neanche si sente il rum. Io non amo i dolci con i liquori, ma qua il rum passa proprio inosservato, gli dà giusto quello sprint che fa la differenza.
È buonissimo.
Mannaggia.
Ma poi Amella, questo connubio amaretto e cacao mi piace moltissimo. Un'altra cosa sì, piemontese che faceva sempre mia mamma, buonissima, sono le pesche ripiene, che sono delle pesche che vengono scavate e poi la polpa che tu hai tolto dalla pesca la mescoli insieme ad amaretto macinato e cacao, la rimetti nella pesca,
come volendo.
Poi si rimettono nel forno, si rimette questo ripieno dentro la pesca di nuovo, le metti nel forno per circa un'ora, buonissime, d'estate, fredde, magari con una pallina di gelato vicino.
Mi avevi quasi convinto a pesca,
ma quanto ci manca Torino?
Infatti.
Basta, dai, una ferita aperta. Ci sono i film, infatti, che ci tengono su.
E adesso un po' di musica per tirarci su. Fred Film Radio. E anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con le mie meravigliose, fedelissime e validissime Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Ci siete?
Certo.
Sì. Ma certo.
Cosa farete oggi?
Abbandonarti prima.
Che programmi avete per il resto della giornata?
Allora, io per il resto della giornata ho uno Zoom di lavoro, un paio d'ore nel pomeriggio. Poi mi vedrò un film, forse anche due, non so, adesso decido tra i tanti
disponibili
appunto, vediamo insomma. Prima abbiamo parlato di Botox,
probabilmente andrò a farmi delle punturine.
Vado a tirarmi un po' sulla fronte.
Ma tra l'altro si può, si sono aperti quei posti lì?
Non voglio dire che io sono pratica così, non sono esperta, però
estetista.
Ecco, appunto, diffidare.
Ah, quindi dagli specialisti si può andare.
Beh, è uno studio medico come un altro, sì. Insomma.
Poi quelle sono
poi
emergenze.
Certo, ecco, là devi. Ecco, è un'emergenza quella, a un certo punto.
Vabbè, grazie ancora. Noi ci ritroviamo domani per un altro appuntamento con The Super The Day, parlando molto del Torino Film Festival. Grazie moltissimo a Chiara Nicoletti, e grazie ad Angela Prudenzi, grazie ad Angelo Acerbi, e grazie anche ad Antonio Capuano, che ci ha parlato del suo film che debutta oggi alle 14, come tutti i film del giorno, e che si chiama Il buco in testa. Grazie, a domani. Ciao.
Ciao, a domani.
Fred Film Radio. I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con
el International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Hallo, willkommen Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.